Oggi leggeremo qualche verso, non tanto, comunque le riflessioni abbracciano una parte abbastanza ampia del libro degli Atti. Comunque, i primi versetti che leggiamo è in Proverbi 4, dal 20 al 23, poi Atti 23, 11, solo un versetto, poi Atti 24, 14, 16.
Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Amen.
Amen. Poi Atti 23, 11.
E la notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu testimoni anche a Roma.
Poi su
Sì.
Poi Atti 24, 14, 16.
Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Amen.
Amen. Grazie. Potete accomodarvi. Allora, abbiamo letto prima dal libro dei Proverbi, che sono stati scritti da Salomone, figlio di Davide. E dice proprio all'inizio per istruire, i primi versetti del libro, dei Proverbi, per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di senno, per ricevere ammaestramento, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane. E qua dice una cosa molto importante. Porgi l'orecchio ai miei detti, e non si allontanino mai dai tuoi occhi. Cioè, bisogna leggerle, la parola, bisogna averla davanti agli occhi, custodirle nel centro del tuo cuore, non a un cantone, a un cantuccio, proprio al centro, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il corpo. Qualche volta il nervosismo che non passava in passato. E poi dice un'altra cosa molto molto importante che sembra scollegata da quello che ha detto Paolo, però io credo che sono cose perché Paolo parla di coscienza. Invece dice custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Quindi il nostro cuore va guardato, va preservato. E questi sono dei consigli che il re Salomone, che sappiamo è stato il più saggio di forse di tutte le epoche, l'uomo più saggio di tutte le epoche, ha riassunto in questo libro dei Proverbi. Ed era il figlio del re Davide, Salomone. Anche se sappiamo poi ha avuto una vita che si è, alla fine della sua vita, si è un po' abbandonato il Signore, si è traviato, però ha lasciato degli insegnamenti che sono sempre molto pratici, molto validi per chi vuole mettere in ordine la propria vita rispetto alla volontà del Signore. E quindi custodisci il tuo cuore più di un'altra cosa perché con ogni cura, dice, custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Perché c'è anche Gesù aveva detto anche, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi quello che esce dalla bocca è quello che uno ci mette dentro nel cuore. Se uno gioca ai videogiochi tutto il giorno, non penso che dalla bocca possano uscire parole di consolazione, o parole di incoraggiamento, o parole di amore nei confronti dei fratelli. Iniziamo a premettere i paletti precisi. Questo è Gesù che l'ha detto. La bocca parla dell'abbondanza del cuore. E bisogna vedere quanto è abbondante il cuore. Se il cuore è piccolo, è grande. Se è medio, se è XL, o è XXL, oppure è solo small. Dobbiamo iniziare a ragionare anche come ragiona qua la scrittura. E poi veniamo a quello che è poi un po' le riflessioni di oggi, che sono legate alla vita di Paolo, che è stata una vita molto, molto, molto travagliata. E diciamo che queste letture che ho fatto ieri partono dall'Atti 20 fino all'Atti 27-28, quando lui arriva a Malta, fa il naufragio, poi va in Italia, si appella a Cesare. Tutta una serie, cerchiamo un po' di riassumere adesso per poter capire come Paolo conduceva la sua vita. O come faceva che il Signore la conducesse, anzi lasciava che il Signore conducesse la sua vita, non come lui la conduceva, come lasciava il Signore operare nella sua vita. Dopo il terzo viaggio missionario, torna a visitare gli anziani ad Efeso. Questo in Atti 20. Dichiara ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore Gesù Cristo, ed afferma di voler tornare a Gerusalemme, pur aspettandosi, dice proprio, legami e tribolazioni. Questo in Atti 20-23. Intraprende un viaggio molto molto lungo. Va a Kos, Rodi, Patara, Tiro, dove i discepoli lo avvertirono di non recarsi a Gerusalemme. Perché, andiamo un attimo questo. E Atti 21. Arriva a Tiro. Trovati i discepoli, ci trattenemmo 7 giorni. Per lo Spirito essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Quindi si ferma 7 giorni a Tiro. Dopo aver già percorso tutto questo viaggio, aver toccato tutte le città che ho detto in precedenza. Ma al termine del nostro soggiorno, e qua succede una cosa molto molto bella e molto tenera, che dà l'indice di com'erano i credenti dell'epoca. È proprio un'indicazione. Ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, fin fuori dalla città, e postici in ginocchio sul lido, pregammo. Vedete la comunità com'era. Tutti quanti, visto che Paolo doveva ripartire, l'hanno accompagnato sulla spiaggia. Mogli e figli, tutti quanti, si sono messi in ginocchio e hanno pregato il Signore. Con semplicità. E questo è un momento molto molto bello che fa capire l'amore vero che legava questi fratelli e la forza che avevano nel Signore. Dopodiché riparte ed arriva a Cesarea, dove si reca da Filippo l'Evangelista. Cerco di fare un riassunto perché sarebbe molto bello anche affrontarli e leggerli in uno studio intensivo, perché fa capire proprio come le sofferenze che quest'uomo di Dio ha patito per l'Evangelo. Ma lui dice: io non mi preoccupo della mia salute, non mi interessa della mia carne, della mia salute, perché voglio compiere fino in fondo quello per cui il Signore mi ha chiamato. Si reca a Cesarea, dove si reca da Filippo l'Evangelista, e si presenta un profeta Agabo, che c'era già stato in precedenza, che predice la prigionia a Gerusalemme di Paolo. E come lo fa? Si lega con la cintura di Paolo e dice: colui al quale appartiene questa cintura sarà legato a Gerusalemme. Si lega le mani e i piedi. È una situazione mica da ridere. Avrebbe infatti già scoraggiato un uomo valoroso questa situazione. Infatti tutti quanti continuano a pregarlo di non recarsi a Gerusalemme. Ma Paolo, conscio, cioè consapevole di quello per cui era stato chiamato. Conscio vuol dire che aveva compreso completamente, un po' come diceva Laura nella preghiera, voglio comprendere perché il Signore è morto per me, voglio comprendere fino a che punto cioè, sono stata amata, per comprendere quanto è stata la grazia che il Signore ha avuto nei miei confronti e quanto male è stato il mio peccato. Quindi Paolo era conscio di tutto questo, conscio di quello a cui era stato chiamato, risponde così, Atti 21:13, lo leggo io che ce li ho già qui pronti, ma Paolo rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. È lui che incoraggia i fratelli che lo scongiuravano di non partire. Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Si reca quindi a Gerusalemme e va da Giacomo con tutti gli anziani. E loro sono anche preoccupati, visto che Paolo aveva raccontato le cose che il Signore aveva fatto per mezzo del suo ministero e le conversioni che c'erano state tra i gentili. Però a Gerusalemme i discepoli sono preoccupati per Paolo e gli dicono, vedi Paolo, che qui a Gerusalemme ci sono, questo leggendo il capitolo 21 in avanti, un po' riassunto di quello che c'è scritto, vedi Paolo, qui a Gerusalemme ci sono tanti ebrei convertiti e sono tutti zelanti nella legge e di sicuro sanno di te, di cosa hai fatto quando eri in mezzo ai gentili. E si raduneranno quando tu ti presenterai in pubblico e sanno anche che tu insegni ai giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè dicendo di non circoncidere i figli. E questo è molto pericoloso per te. Non dice questo, però è un po' un sunto di quello che tutti questi capitoli raccontano. E quindi nella loro, diciamo, nel loro tentativo umano di salvare Paolo, perché era veramente in pericolo, escogitano, diciamo, uno stratagemma per far dimostrare ai giudei che erano a Gerusalemme che lui era ancora attaccato alla religione dei padri. E dicono, porta questi quattro uomini che hanno fatto un voto a purificarsi al Tempio, paga per loro l'offerta, purificati con loro, così tutti vedranno che sei ancora attaccato alla legge giudaica. Ma proprio questo stratagemma scatena un putiferio. Catena un putiferio. Ma proprio questo scatena una folla che gli mise le mani addosso, dice la scrittura, e lo trascinano fuori dal tempio. Lo prendono, lo strappano via dal tempio. E mentre cercavano di ucciderlo, arriva un tribuno, cioè colui che amministra la legge, lì, che era un romano, che lo incatena e lo conduce nella fortezza. E questo servirà, questo, diciamo, incidente che i suoi di percorso, che i suoi discepoli avevano pensato di fargli fare. Infatti lui aveva accettato, sì, va bene, io vado nel Tempio con questi quattro che hanno fatto il voto, faccio la purificazione con loro, pago per loro, e così vedono che io sono ancora attaccato alla legge. Invece questo fa sì che lui venga, vedete come la situazione, i tempi precipitano, e lui viene arrestato e condotto in carcere dal tribuno. Ma questa prigionia fa sì che lui possa testimoniare davanti a tutto il popolo a Gerusalemme. Davanti a tutto il popolo, e racconta così la sua conversione. Questo è scritto in Atti 22. Viene poi ricondotto nella fortezza per interrogarlo a colpi di flagello, perché Paolo, quando fa la conversione, la sua testimonianza di fronte a tutto Gerusalemme, racconta quando incontra il Signore e cade per terra, tutto quello che noi sappiamo che viene raccontato in un capitolo precedente di Atti. E poi però dice anche che il Signore gli dice, va perché ti manderò lontano fra i gentili. E i giudei, quando sentono questo, iniziano di nuovo a fare un putiferio, ad alzare la voce. Dice che lanciavano polvere in aria per fare proprio chiasso. Allora il tribuno cosa fa? Lo riprende e lo riporta nella fortezza per interrogarlo col flagello. Il flagello era una corda, una frusta fatta di tante corde di cuoio con delle punte di ferro, dei chiodi. Vedete cosa andava incontro. Però questo fa sì, vedete come i piani del Signore sono diversi. Uno si sarebbe disperato. E Paolo dice: ma guardate che io sono romano, non posso essere giudicato secondo la legge dei giudei, devo essere giudicato, cioè non posso essere flagellato perché devo essere prima ritrovato colpevole secondo la legge dei Romani. Viene fatto comparire davanti al Sinedrio dopo 5 giorni e dichiara di essere fariseo. E il Sinedrio era composto a quell'epoca da una parte di farisei e una parte di sadducei. E anche lì inizia una diatriba tra di loro, perché molti farisei ritenevano che Paolo non avesse fatto nulla di male e lo giustificavano e dicevano che non era il caso di incolparlo e non trovano alcun male in lui. Ma per paura che fosse ucciso un'altra volta, di nuovo il tribuno lo fa riportare nella fortezza. E qui, di notte, il versetto che abbiamo letto prima, in Atti 23, gli appare il Signore Gesù che lo fortifica e gli dice: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu testimoni anche a Roma. Insomma, è solo l'inizio di questo percorso così tortuoso e così difficile di Paolo. Però ricordiamoci cosa ha detto qui il Signore: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu testimoni a Roma. Tutti gli eventi che succedono dopo fanno presagire tutto tranne che lui possa andare a Roma, perché è una serie di sventure, di persecuzioni tremende, tremende, che uno si sarebbe altro che scoraggiato, una persona senza la fede che aveva Paolo. Vi è una congiura per ucciderlo, ma il figlio della sorella di Paolo, perché Paolo aveva a Gerusalemme dei parenti, e il figlio di sua sorella scopre di questa congiura e avverte il tribuno. E anche qui una cosa molto molto bella, con uno spiegamento di forze eccezionali, il tribuno lo fa trasferire dalla fortezza di Gerusalemme, penso sia la fortezza Antonia, Renata, e dalla fortezza Antonia lo fa trasferire a Cesarea di notte e dice: chiamati due centurioni, disse, questo è il tribuno che parla, tenete pronti fin dalle ore 3 della notte 200 soldati, 70 cavalieri, 200 lancieri per andare fino a Cesarea. Tutto questo spiegamento di forze per Paolo era da solo, non rappresentava un partito, non rappresentava un esercito, rappresentava solo il Signore. Perché l'avrebbero di sicuro linciato. Allora, visto che era cittadino romano, il tribuno ha paura di giudicare uno senza che ci sia, che ci sia giudicato secondo la legge dei romani. E quindi perché non venga, diciamo, ucciso sotto la sua giurisdizione, si fa di tutto perché venga trasferito a Cesarea. E lo trasferisce di notte. E lo manda a Cesarea, fino dal governatore, quello che amministrerà la giustizia, Felice, che lo ascolta. E dopodiché dice: però visto che sei giudicato secondo delle cose che riguardano la religione dei tuoi padri, io ti posso giudicare, il governatore, però deve esserci anche la controparte, coloro che ti accusano. E allora dopo 5 giorni lo porta in tribunale davanti ai suoi accusatori, che sono il sommo sacerdote, gli anziani, e che si erano preparati con un accusatore, un oratore che faceva l'arringa per accusare Paolo. E dice al 24, versetto 5: Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo. È una peste. E Paolo, senza perdersi d'animo per l'ennesima volta, si difende da solo raccontando i fatti. Racconta quello che era successo, i fatti, per filo e per segno. Non inventa, non si giustifica. Racconta i fatti di una fede pura e cristallina, quello che il Signore gli aveva fatto compiere nella sua vita. Non c'era nulla di cui vergognarsi, tutto era sotto la luce del sole. E cosa fa a sua difesa davanti a tutto questo stuolo di persone, dopo sarà già stato il terzo o quarto interrogatorio? Racconta i fatti e rende la sua testimonianza. Atti 24, 14, 16, che abbiamo letto prima. Ma questo ti confesso, secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Eccola qui l'arma segreta di Paolo. L'arma segreta. La coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Questo, fratelli, dovrebbe essere il credente. Anzi, deve essere il credente. Custodire il suo cuore con ogni cura. Cioè, dedicare del tempo e del lavoro, perché adesso sgorgano le sorgenti della vita. Attraverso l'uso degli occhi, che devono essere vicini ai detti, alle parole del Signore, che devono essere custodite al centro del tuo cuore. Quando una persona inizia a credere, io lo dico perché per me è successo questo, il cuore gli si allarga, viene gettata via la zavorra del peccato, del rimorso, della colpa, del dubbio, delle parole mal compreso da una persona, cosa avranno pensato? Penseranno male di me? Cosa hanno detto di me? Questo viene tutto rimosso, fratelli, perché questa è l'opera di Cristo, che trasforma la tua vita. E se prima avevi un cuore piccolo, come un sassolino, in cui ci stava a malapena il tuo lavoro, o lo sport, o il tuo hobby preferito, perché con questi riuscivi a riempirlo il tuo cuoricino, scusate se dico cuoricino, il tuo cuore, perché era piccolo come un sassolino. Bastava solo guardare la TV, lo sport davanti alla TV, e il tuo cuore era ripieno, perché probabilmente era piccolo il tuo cuore. Riempiva così la tua esistenza. Ora il cuore diventa un muscolo vivo che si apre e vuole far entrare sempre più del Signore Gesù Cristo. Paolo, come noi, non rinnega, perché noi abbiamo imparato da Paolo, intendiamoci, non che come noi dobbiamo seguire l'ordine di Paolo, non come noi. Paolo non rinnega le cose scritte nella legge e nei profeti, anzi, ci crede pienamente. È così che serve il Dio dei padri. E in Dio ha la speranza che vi sarà una risurrezione dei morti. Per questo sopporta, continua, persevera nella via. Anche solo, anche da solo, ma col Signore completamente nel suo cuore. Signore che diventa padrone di ogni angolo del cuore di Paolo, che si è allargato così tanto che è tutto un miracolo quello che succede nella sua vita. Per questo fine lavora e si sforza di avere sempre una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Mette in ordine le cose, prima Dio e poi gli uomini. E lavora con onestà. E anche questo è importante, fratelli. Bisogna essere onesti nei confronti di Dio. E se si è onesti nei confronti di Dio, automaticamente si è onesti nei confronti dei fratelli. È l'onestà di Paolo che l'ha portato a convertirsi, a cambiare vita. È l'onestà, fratelli. l'onestà di Paolo. Tanti anni fa, quando siamo stati a Gerusalemme, forse la prima volta che ho parlato con un ebreo, lì era un signore anziano accompagnato dalla figlia, eravamo in un sito archeologico e questo signore era interessato, come mai noi eravamo così interessati a Israele. E lui mi fa, gli ebrei sa cos'è che hanno. Quello che hanno nel cuore ce l'hanno anche sulla bocca. Quello che hanno nel cuore ce l'hanno anche sulla bocca. Un signore che avrà avuto 80 anni me l'ha detto. Ebbene, io credo che Paolo fosse anche così. I furbi di questo mondo direbbero che sempliciotti, che persone semplici e ingenue. Ma io con gli occhi poi, col senno di poi, quando sono diventato credente, dico: quanta grazia di Dio in queste persone, nella vita di questa persona, Paolo, e anche in questo signore ebreo con cui ho parlato tanti anni fa. Io non so se fosse credente, quello non lo posso sapere, però credeva di sicuro nel Dio dei padri. Poi la storia di Paolo continua, è un'avventura unica. Viene poi mandato dal successore di Felice, Festo, si appella a Cesare. Va davanti al re Agrippa, vedete, prima il tribuno lo salva, poi dopo c'è il governatore, poi dal governatore va dal re Agrippa, sale sempre di più perché doveva arrivare a Roma. Parla in sua difesa, da solo Paolo, ancora una volta, testimonia nuovamente della sua vita passata e della sua conversione. Il racconto è molto molto bello ed è anche lungo, è ricco di particolari, che però sarebbe molto bello leggere perché uno si nutre proprio della vita di quest'uomo, di cosa è fatto, la vita della fede. Sono molto incoraggianti questi capitoli perché, come anche Ebrei 11, incoraggiano proprio nel proseguire sulla via della fede con sincerità, con coraggio, con entusiasmo. Alla fine, dopo tutte queste peripezie, dopo essere stato ascoltato il re Agrippa, in Atti 26, siamo arrivati qua, dice: Atti 26, 32. Allora Agrippa disse a Festo. Agrippa era il re e Festo era il governatore che era succeduto a Felice. Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Poteva avere la vita libera, facile, una scappatoia, una via d'uscita, nessun problema. Non più incarcerato, non più battuto, non sempre chiamato a testimoniare, a giustificarsi, perché queste testimonianze che Paolo rendeva sono testimonianze che il Signore ha voluto che Paolo facesse, ma all'inizio erano delle giustificazioni. Lui doveva giustificarsi, doveva difendersi perché lo accusavano, volevano linciarlo, volevano ucciderlo. Quindi era proprio come in un processo, ma un processo non come da noi che al limite ti fai una settimana di prigione e poi vai via. Lì lo ammazzavano, l'avrebbero ammazzato. E quindi queste difese che Paolo faceva in suo verso di sé, da solo era da solo, con tutti questi contro, si trasformavano in testimonianze, in grandissime testimonianze. Bisogna che tu testimoni anche a Roma, gli aveva detto il Signore. E così è stato. Paolo si è appellato a Cesare e questo ha fatto sì che lui non potesse essere liberato e quindi da Cesarea fu poi trasferito su una barca verso Roma. È Dio che guida gli eventi di Paolo fino a Roma per fargli compiere cosa lui ha in progetto. Un'altra parte bellissima di questo racconto è il suo viaggio che fa verso l'Italia, il suo naufragio. Anche qui corre il pericolo di essere ucciso come prigioniero da un centurione, scusatemi, dai soldati di guardia, perché non scappassero dopo che la barca si era arenata. Ma anche qui il Signore lo protegge usando il centurione che c'è scritto lo voleva salvare. E con Paolo si salva anche tutto l'equipaggio. Nessuno è morto in questo naufragio. Fu perso solamente il carico e la barca. La vita di Paolo è stata di sicuro una vita straordinaria dal punto di vista della fede e dell'opera che Dio ha fatto col suo ministero, unica al mondo, nella storia. Questo però credo possa servirci per lasciar perdere tanti piccoli calcoli umani che siamo soliti fare. Non che noi dobbiamo assomigliare a Paolo, perché è impossibile, ognuno è diverso. E poi la storia è già stata fatta della Chiesa. Però non è vero che è stata fatta tutta la storia della Chiesa, perché adesso quella che noi stiamo facendo è la nostra locale storia della Chiesa, che il Signore conduce attraverso le vicissitudini di vita che possiamo avere anche noi. Non che noi dobbiamo imitarlo in quello che ha fatto lui, ma dobbiamo imitarlo e voler essere uguale a lui nell'attitudine e lasciare che il Signore guidi la nostra vita, non voler sempre fare la nostra volontà prima di tutto e poi dopo si vedrà. Il Signore provvede a tutto quando uno diventa credente, nel lavoro, nella famiglia, nella comunità. Basta crederci, fratelli, basta crederci. È così, fratelli. È così. Delle cose che sembrano insuperabili, certo che le difficoltà vanno affrontate. Paolo non è scappato qui. Non ha rinunciato ad appellarsi. Cioè, avesse rinunciato a dire che era romano, che si appellava a Cesare, l'avrebbero lasciato stare. E se ne tornava tranquillo. Le cose vanno affrontate. Il Signore però provvede a tutto. Bisogna crederci però a questo, che il Signore provvede a tutto. E bisogna anche credere che quando due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. E quindi il Signore qui in mezzo a noi che ascolta. Ascolta le nostre preghiere. Ascolta se abbiamo del rancore. E sa quando parliamo male di un fratello o di una sorella. Sa tutto il Signore. È questo che fa inacerbire lo spirito del Signore che lui ci ha dato, che dimora all'interno del credente. Sa tutto, lo Spirito Santo ascolta tutto, fratelli. Non pensiamo che ce ne andiamo, c'è solo qui quando ci troviamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'è anche quando oggi andiamo a casa. Se ci arrabbiamo con nostra moglie e facciamo i prepotenti, lo Spirito Santo non credete che non lo veda e che non si rattristi. E questo è un peccato contro il proprio corpo. È un peccato contro il Signore. Ma perché, fratelli, abbiamo parlato di cuore e di coscienza? Prima il Proverbi parla di custodisci il tuo cuore e poi qua Paolo dice mi sforzo, adesso state a vedere che l'ho perso. Paolo dice, Proverbi parla di custodire il proprio cuore. E qua in Atti Paolo dice, per questo mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Uno potrebbe dire che coscienza e cuore sono due cose differenti. Ma in realtà credo siano correlate. Se proteggo il mio cuore, vado alla radice e rendo più facile il lavoro della coscienza, di vedere se sto facendo bene o sto facendo male. Perché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze, anche le maldicenze, fratelli. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Questo lo ha detto Gesù in Matteo 15:19. Paolo è consapevole che per concludere il cammino del Signore deve lavorare per essere con la coscienza a posto davanti a Dio, davanti agli uomini, ma si lascia guidare ciecamente, fidandosi del Signore come della sua bussola, come del suo GPS. In tutti questi viaggi a cui va incontro, ha infinite difficoltà, non si perde d'animo, ma si aggrappa al Signore Gesù Cristo con tutto il suo cuore. Non progetta più, non combina più, si muove sui binari che il Signore gli ha posto davanti. si muove per fede, aggrappandosi alle promesse che il Signore non manca di rinnovargli. Infatti, anche quando stava per naufragare, un angelo del Signore gli appare e gli dice: non preoccuparti, che né tu né nessun altro su questa barca perderete la vita. Ma una cosa mi ha colpito. Quando testimonia della sua conversione, quando era a terra ed era caduto perché una luce sfolgorante l'aveva fatto cadere assieme ad altre persone, sente una voce in ebraico che gli diceva, e questo l'ho letto in Atti 26, durante una delle sue tante testimonianze. Atti 26, 14. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti duro recalcitrare contro i pungoli. Io dissi: chi sei tu, Signore? Credo che questa è una cosa che non avevo mai riflettuto. Paolo dice: chi sei tu, Signore? Saulo. Sente una voce in ebraico che gli parla. Io credo che l'abbia detto in modo disperato, perché è caduto a terra accecato da questa luce sfolgorante e sembra dire: chi sei tu, Signore? Perché io non ti conosco. Io non ti conosco, Signore. È come se dicesse: fatti conoscere, Dio mio. Fatti conoscere, Dio mio, perché io non ti conosco. Chi sei tu, Signore? Il Signore vuole che comprendiamo chi Egli è veramente, fratelli. Che lo conosciamo veramente, personalmente, chi Egli è, non per quello che ci viene presentato da una religione, che sia essa cattolica, protestante, pentecostale, battista, riformata, non riformata, e chi più ne ha più ne metta. Gesù cosa aveva detto ai suoi discepoli? Chi dice la gente che io sia? E poi dopo si rivolge ai discepoli, quelli che erano vicini, e gli dice: e voi, chi dite che io sia? Voi, Angela, Roberto, Laura, Alessandro, chi è per noi Gesù? Chi è per noi Gesù? E Paolo dice la stessa cosa. Chi sei tu, Signore? Chi sei tu, Signore? È una cosa veramente commovente, perché Paolo lottava come un forsennato per far rispettare la legge. Era il più duro dei duri, il più puro dei puri, il più cattivo dei cattivi. Eppure questa luce l'ha buttato a terra, l'ha buttato a terra, l'ha atterrato, l'ha buttato a terra, fratelli. Non l'ha solo un po', sapete, un po' turbato questa cosa che mi ha detto il Signore leggendo questo versetto, ma un po' la coscienza mi rimorde, ma non ho, fratelli. I veri credenti vengono buttati a terra, perché c'è disperazione se non fai la volontà del Signore. Se pecchi, ci deve essere disperazione per il peccato che hai fatto, perché prima cosa è tradire il Signore. Prima cosa è un peccato che offende il Signore e fa sì che il Signore stia sulla croce. Lo inchiodi nuovamente un'altra volta e fa sì che questo tuo peccato, di cui non ti penti, ma pentirsi non vuol dire: oh, mi dispiace, Signore. Ho fatto questa cosa che non va, oh, come mi dispiace. Adesso faccio un fioretto e vedrai che il giorno dopo, o fra una settimana, magari fra una settimana, 8-10 giorni, magari la faccio bene la cosa e farò un fioretto. E quindi mi dispiace, Signore, che ti ho ferito e sono stato colpevole della tua morte. Però vedi, in effetti, sono un po' figlio di puntini, puntini, puntini. Scusatemi queste battute anche un po' grezze, però è così, fratelli, è così. Paolo vuole conoscerlo, il Signore. Sa il male che ha fatto. Questa luce sfolgorante l'ha buttato a terra. Sa il male che ha fatto. La sua santità, sa la santità del Signore qual è? È il fatto che il peccato non può stare alla presenza di un Dio santo. Il Signore vuole che comprendiamo quanto Dio, Padre, è buono, veramente buono, e quanto e tutto quello che proviene da Lui è veramente buono per noi. È l'unica cosa buona che possiamo avere. Ed è perfetto. E quanto il peccato sia così un problema, sia così grave agli occhi di Dio. E quanto il male provenga dall'avversario e non da Dio. Dio non può mandarci il male. Se c'è qualcosa che va male, o perché noi magari nel mondo le cose possono andare male, perché tutto il mondo è soggetto al maligno, quindi possiamo ricevere calci e spintoni da tutte le parti. Però se ci aggrappiamo, come Paolo, al Signore, in mezzo alla tempesta il Signore ci fa uscire da tutti i problemi. E quanto dobbiamo capire, dobbiamo comprendere, quanto il male proviene dall'avversario. Solo comprendendo bene chi è Dio e cosa è il male, e che quanto Dio è giusto e santo, e che cos'è il bene, che il bene proviene solo da Lui, solo in questo modo ci sarà una sana correzione della nostra vita, che porterà ad avvicinarci a Dio e a santificarci. La vera correzione, fratelli, non inizia con un senso di colpa e con un pentimento che può diventare un paravento religioso. Tutte quelle battute che ho fatto prima stavano a significare questo, il pentimento superficiale che diventa un paravento religioso. Scusa, non lo farò più. Paolo comprese che era Gesù. Chi era Gesù veramente? E quale male avesse fatto nella sua vita? E intraprese la sua via della fede, quella che Dio aveva in serbo per lui. Ecco, con queste riflessioni cerchiamo di comprendere qual è la nostra vita nei confronti del Signore. E chi è il Signore per noi? Chi sei tu, Signore? E se iniziamo a comprendere, allora iniziamo a cambiare. Perché la religione è fatta di pentimenti e di fioretti per mettere a posto le cose. Dico fioretti perché certo che se uno si rende conto di aver sbagliato vuole rimediare, però non può essere una cosa meccanica, continua. Ogni giorno un pentimento, oh, scusa mi pento, e continui imperterrito per la tua via e non cambi mai. E non cambi mai. La santificazione, fratelli, si ha col cambiamento. Se non c'è cambiamento, è inutile parlare di santificazione. Quello che viene detto ravvedimento. Paolo l'ha sperimentato sulla sua vita e ne ha pagato il prezzo, ma non è che ha pagato il prezzo, perché il prezzo l'aveva pagato già Gesù. Lui ha accettato di camminare per fede ed è ad assaporato pienamente, con tutto il suo cuore, chi è stato veramente Gesù per lui. E che sia così anche per noi, che possiamo assaporare nella nostra vita, chi è Gesù per noi. Amen.